Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Siamo alla rubrica dedicata a Roma, ben trovati da Eliana Storri in questa puntata estiva in cui andiamo indietro nel tempo per parlare di questa stagione e dei romani, ma partendo da molto lontano. E ci porta in questo viaggio il giornalista Renato Vertunni, esperto di storia e storie di Roma. Renato, benvenuto.
Grazie a te, grazie a voi che mi ascoltate. E questa volta facciamo un discorso molto serio, perché ascoltando le parole del Santo Padre di domenica dell'Angelus della Castel Gandolfo, queste parole mi hanno dato conforto. Lui ha dato la definizione di vita eterna, spirituale, alla luce di Dio, e invece il ricordo degli uomini sulla terra, che è un ricordo che dura poco tempo o molto tempo secondo chi sono. Ad ogni modo si perde l'individuo per legarlo alla storia che lui ha compiuto o che è stato partecipe. E questo mi apre la strada a parlare di tre epoche. La mia solita epoca che va dalla fine del regno pontificio alla guerra mondiale, la seconda che va dalla guerra mondiale al 50 e poi quella nostra. Tre epoche sono tre costumi. Attraverso l'esame dei costumi vediamo l'andamento della crescita o della decrescita dello spirito umano.
Allora da dove iniziamo?
E iniziamo dalla Pio IX. Dunque, allora siamo nelle terrazze e nei giardini di Roma, a fine regno Pio IX, l'estate, quando le famiglie si riunivano per passare il caldo di agosto, di luglio e di agosto, e mangiavano il cocomero. Il cocomero era un tipico frutto dell'epoca e lo era ancora oggi, ma allora aveva una forma diversa, era più a palla, il cocomero romano. E questi qui si riunivano in queste luoghi all'aperto e si riunivano, si formavano subito tre gruppi, gli uomini, le donne e i giovani. E poi i ragazzini che giocavano per conto loro, poi a un certo momento si addormivano sulle ginocchia delle madri. I vecchi, gli uomini, parlavano di politica ovviamente, prima quella pontificia, la politica del cardinale Altonelli, e poi più tardi parlavano invece di Crispi, della guerra di Adua, di Baccalè, e parlavano sempre di politica, oppure parlavano del più e del meno, oppure alcuni giocavano a carte, la scopa, il 3-7. Poi c'era il gruppo delle donne che pettegolavano fra di loro sui fatti e i misfatti del quartiere e dell'ambiente, dei prezzi ovviamente, delle cose, e delle cose da fare da mangiare. I ragazzi stavano invece a parte, però non tanto, perché maschi e femmine venivano sorvegliati dagli sguardi vigili delle madri che vigilavano sulle loro figlie, che ovviamente erano vispe e aitanti come tutte le ragazze, però decorosamente, e facevano la gara, questo fino a 1910, la gara fra di loro, chi aveva fatto i dolcetti in un modo, chi aveva fatto in un altro, chi aveva fatto un ricamo in un modo e chi l'aveva fatto in un altro. E questo interessava moltissimo i giovani ai tanti pretendenti, quando nella donna si vedeva una perfetta donna di casa. E questa è una cosa molto carina, che fa parte del tempo che fu. Questo qui era fatto alla luce di uno sviluppo artistico, che era lo sviluppo della epoca verista, dei quadri che avevano lasciato i pittori l'immagine dei quadri e dei paesaggi artefatti con simboli romani, le cascate, erano paesaggi falsi, irreali, e si era passati invece al paesaggio vero, al paesaggio naturale, quello che profumava proprio di campagna. Erano i quadri di Edittis, di Fortuny, di Morelli, di Achille e Arturo Vertunni. Erano i quadri della campagna romana. E della campagna...
Chi è Arturo Vertunni? Fermi tutti. Un tuo parente?
Achille è il padre. Arturo è il pittore anche lui, più moderno perché è morto nel 1910, però era figlio di Achille.
Ma che rapporto hanno con te? Che collegamento c'è con te?
Uno è il bisnonno e quell'altro è un po' zio.
E tu butti così questi nomi in mezzo a tutti gli altri artisti, come se nulla fosse?
Nulla fosse, perché sono noti, sta alla Galleria di Belle Arti, quindi io non ci faccio caso. Insomma, non
certo, per te è normale.
Non voglio parlare di me, ecco.
Sì, sì. Oh, allora, vabbè, andiamo avanti.
Ho finito quei rotuni, ci sono io solo. E dopodiché, guerra mondiale. E qui nasce, prima della guerra mondiale, nasce un nuovo movimento artistico, Marinetti, il futurismo, 1910, sono 100 anni che è nato il movimento futurista e nasce a Parigi, la città della trasgressione, la città dove nacque quella pessima epoca che è stata la Belle Époque, epoca di trasgressione, di cattivo gusto, che è invece tanto osannata dai contemporanei. E Marinetti apre una nuova strada artistica, letteraria, ma anche di costume, e viene spinto dai movimenti politici dell'epoca, tipo il femminismo, l'internazionale socialista, e la vita sui terrazzi e nei giardini di Roma cambia leggermente, perché pur mangiando il cucumbero si parla di politica sempre, e si parla anche delle donne. Parlano già dell'impegno della donna nella vita sociale, perché con il movimento femminista si acquista il sapore della società per la donna, cosa che fino allora non esisteva da millenni. E quindi, altro che per le donne delle case reali, così, ma se no non esisteva questa comunità fra donna e società. Poi scoppia la guerra mondiale, tutto quello che succede, lo sappiamo tutto quanto, sappiamo tutti gli eccidi, le cose che sono successe, e sui terrazzi non si mangiavano più i cucumeri, ma si andava a vedere se c'era qualche aeroplano con cattive intenzioni che si avvicinava dopo il suono delle sirene. Così siamo arrivati a 1949-50, quando nasce un nuovo movimento musicale, l'art pop, la pop art, la quale parte dall'Inghilterra ed è da musica, si trasforma in filosofia, si trasforma nella parola consumismo, e nasce l'arte del consumismo, nasce l'arte della trasgressione. L'uomo vuole trasgredire a tutto, e qui è una malattia, vuole consumare, e l'uomo che lavora per consumare, e trasgredisce tutto. Le famiglie si spaccano, sui terrazzi non ci si trova più nessuno, i cucumeri si mangiano così, saltuariamente a casa, la cucumerata fatta a Piazza di Spagna con gli amici sparisce. A Piazza di Spagna si trasformano in una serie di bottigliette di birra rotte. E cambia la vita, cambia il modo di pensare, di ragionare e di essere. E soprattutto cambia la spiritualità dell'uomo.
Però la cocomerata ha resistito, dai.
Resiste ancora.
O forse è ricominciata dopo questo periodo, poi è ricominciata questa tradizione.
Beh, la tradizione nel popolo romano, o in quello che è romano, vive ancora, ma non con lo spirito iniziale. Non è lo spirito della famiglia unita intorno al cucumero. L'immagine, che può sembrare blasfema, ma di una famiglia riunita, delle famiglie riunite intorno al cucumero, era l'immagine di un paese che si vuole bene, anche nelle diversità e nelle opposizioni che sempre ci sono state. Invece un paese dove non c'è più l'amore, mi sembra una cosa strana che dica da vecchio matto, ma l'amore per il cucumero, non c'è più l'amore per la unità della famiglia, è un simbolo ovviamente grottesco, però è così, non c'è più, la famiglia non si ritrova più, infatti sono aumentati, allora non esistevano i divorzi, non esistevano, le separazioni non esistevano, gli aborti non esistevano, e altri casi rarissimi. Oggi sono cose consuetudine, perché l'uomo vuole trasgredire, si sente in dovere di trasgredire, trasgredisce verso la famiglia, verso l'unità della società, vuole sempre trasgredire, e ha avviato al consumismo che trasgredisce. Questa è l'epoca della nostra civiltà, della pop art, dell'immagine della comunicazione di massa, del globalismo mondiale, della sentirci e non sentirci appartenenti a una comunità che praticamente non esiste, perché non è una comunità che si basa sull'amore, altro che in pochi casi, che sono, come per esempio quello abbastanza fortunatamente ancora diffuso, che è quello cristiano. Però se eliminiamo questo, troviamo una città, un mondo di egoismo spinto al massimo, e quando succedono queste cose, si arriva a questi livelli, beh, quando si ammazza la famiglia, si ammazza la società, si ammazza lo Stato, perché si dimentica che lo Stato è fatto di famiglie che si vogliono bene o che litigano, ma che sono sempre d'accordo nello spirito, che insomma di famiglie che mangiano il cocombero l'estate, nei caldi nostri d'estate.
Ma non può essere così distruttiva questa immagine, no? Ma
non è distruttiva, però io penso che sia purtroppo reale. È un'immagine triste, che ci vede di un mondo di trasgressori che tradiscono se stessi. E quindi quando il mondo è fatto così ed è falsa, è quello che c'è è unicamente falsità e ipocrisia.
Ma torniamo all'estate, su.
Ma torniamo all'estate, torniamo a parlare di che cosa? Di un'estate, quella che ci abbiamo oggi?
Allora, il cocomero abbiamo capito che non è più come una volta, poi?
Poi i cocomerari non sono più come una volta, e il consumo non è più quello del cocomero, ma quello delle corse di automobili, bicicletta, motocicletta, la gente che si ammazza, che corre, che vuole spendere, vuole viaggiare a tutti i costi, e alla fine che cosa si trova? Nello spirito, nell'animo, si trova pronta a passare dall'altra parte, ossia dalla parte che si cuce verso l'eternità. Non mi sembra che ci sia molta gente che sia sinceramente, onestamente, liberamente disposta a questo. Oggi la gente pensa ad oggi, a quello che vuole. Certo, la mia è una visione pessimistica, ma non è tanto pessimistica, perché io credo sempre nella Divina Provvidenza, credo nell'aiuto di Dio, credo che a un certo momento questo treno che viaggia con questi festanti, questo treno che viaggia verso il baratro, si fermerà prima di precipitare.
Però Renato, ascolta, il giorno di Ferragosto, voi avrete sicuramente fatto il pranzo di Ferragosto,
sì,
con il pollo, con i peperoni,
no, peperoni
e ci sarà
no.
Stato anche il cocomero finale, no?
Sì, i peperoni no, si è messo sullo stomaco. I peperoni no, ecco, non fa parte del mio pranzo. Ma siamo una famiglia, però ce ne sono tante di famiglie. Sì, certo, il mio panorama è un po' distruttivo, ma l'art pop, l'individualismo, l'egoismo, la trasgressività c'è sempre, ed è bisogna difenderci da questo nemico che è molto ma molto forte.
Allora, dove dobbiamo arrivare? A quali anni dobbiamo arrivare per vedere i romani che riprendono un po' vita durante l'estate? Con le gite al mare, a Ostia in 500, con la 600?
Beh, no, sarà un mondo diverso, perché il mondo cambia perché non, le cose sono diverse, i mezzi sono diversi. Certo, non vedremo un mondo legato solamente a internet, per questo sarebbe molto triste, ma vedremo forse rinascere l'amore, perché vedremo veramente che gli uomini e le donne sapranno amarsi veramente. Questo sarà il momento buono. È il momento del trionfo dell'amore dei genitori e il trionfo dell'amore dei figli. E questa è la speranza che io ho, di non un velo di ipocrisia che cada su questa gente, ma un velo di amore cristiano, sentito veramente e non solamente formale. Questo è l'augurio che io faccio e che ripeto sempre, perché l'ipocrisia è nemica dell'uomo quanto la trasgressione. La trasgressione è nemica dell'uomo e lo conduce su una strada, diciamo, di perdizione e di disperazione, perché alla fine dei conti non è gente tanto felice. Guarda in giro, sono tutti nervosi, la gente è sempre litiga, sempre nervosa, sempre trova il cavillo nell'altro per trovare un litigio. Perché? Perché non c'è più amore, l'amore vero, quello cristiano. Questo io così vorrei concludere con questa immagine, che non è pessimista, ma anzi mi auguro che possa. Tu dici quando succederà, non so, non ho la palla di vetro, non so quando succederà, ma succederà, perché la gente sarà stanca delle porcherie che oggi girano nel mondo e sarà stanca di trasgredire per amare la propria fede, la propria religione, la propria famiglia, e vedrai che passando il tempo il numero degli aborti diminuiranno, il numero degli aborti diminuirà, perché sarà una necessità umana, non sarà una necessità legislativa, ma sarà l'uomo che capisce che così facendo si autodistrugge quel poco di spirito che ancora è in lui.
Però diciamolo, Renato, sono tante le famiglie che ancora mantengono le tradizioni, ancora si riuniscono a tavola, parlano delle loro cose.
Sì, parlo delle loro cose, però non sono moltissime. Guarda il mondo e vedi che non è, forse sono più di quelle che io penso, perché diceva frate domenicano, mi diceva sempre questo, parlando delle ragazze, delle fanciulline, mi diceva sempre, ricordati che i fiori belli si nascondono sempre sotto le foglie, i fiori sfacciati, quelli che hanno una presenzione di apparire, sono quelli che sbucciano fuori, le mammolette sono quelle che si nascondono sempre.
Ed è proprio questo che volevo appunto farti notare.
Questo lo diceva padre Teurisano, era un domenicano amico mio che stava a Piazza della Minerva, era uno storico di Santa Caterina di Chiesa.
Allora ci lasciamo con questa descrizione.
Sì, questa delle mammolette nascoste. Bisogna avere non un cane da tartufi, ma un cane da mammolette.
Come dire, quindi, che le cose buone non fanno notizia?
Purtroppo le cose buone nel mondo ce ne sono tante, perché c'è tanta gente che si sacrifica per gli altri, ma non se ne parla. Si parla sempre dei fattacci.
E ogni tanto ne parliamo noi in questa trasmissione, quando ci racconti anche le chicche, quelle positive, quelle carine, quelle che appartengono alla tradizione di Roma. Ai tuoi ricordi.
È la tradizione in fondo dell'umanità, perché a Roma è passato il mondo e passerà il mondo, quindi Roma deve dare il buon esempio, di affetto, di semplicità, di umanità, di cristianità. Questo è quello che io dico ai miei amici ascoltatori, lo dico a te, dico a tutti quanti, ma io non sono nessuno, perché sono semplicemente un vecchietto che blatera e non conclude più niente, però la preghiera è sempre questa.
Ci lasciamo con questo augurio, Renato, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi come sempre, a tutti quanti.
Concludiamo qui la rubrica dedicata a Roma, un buon proseguimento di ascolto da parte di Renato Vertunni ed Eliana Storri.